stampa mattutina. Allora, anzitutto, come al solito, una rapida occhiata a temi, toni e titoli delle prime pagine di oggi, abbastanza semplice a dire il vero, perché così come succede ormai da giorni, tutta l'attenzione, o almeno il grosso dell'attenzione, si incentra sulle problematiche relative ai dazi che Trump avrebbe voluto imporre al resto del mondo, ma la situazione è davvero radicalmente diversa rispetto a quella che abbiamo potuto osservare soltanto un paio di giorni fa, perché come sapete c'è stata una sensazionale marcia indietro della Casa Bianca, che nella pratica, diciamo, ha confermato i dazi soltanto per quanto riguarda le merci provenienti dalla Cina, mentre per il resto del mondo, diciamo, si è divenuti a più miti consigli. Questo ha comportato un rimbalzo generalizzato delle borse internazionali, eccezione fatta per Wall Street, eccezione fatta per la borsa di New York, che ovviamente continua a essere preoccupata di uno scontro commerciale che rimane, anche se limitato soltanto alla Cina. Diciamo, questo lo troviamo più o meno dappertutto. Per il resto, pochissime cose sulle prime pagine. Dagli esteri ancora le guerre che sono sempre lì, anche se si sarebbero dovute concludere, insomma, qualche ora dopo l'arrivo di Trump alla Casa Bianca. E questo, diciamo, era un'opinione condivisa anche non soltanto dai trumpiani di più stretta osservanza. E ancora, diciamo, per quanto riguarda le questioni che troveremo in prima pagina, c'è questa bizzarra e curiosa vicenda, ma forse non sono questi gli aggettivi da utilizzare, riguardo i nuovi codici Ateco. I codici Ateco, diciamo, per chi non mastica il mondo delle partite IVA, sono quei codici che servono, diciamo, a individuare determinate attività economiche e lavorative. Uno, dopo che si è fatto la partita IVA, diciamo, viene inserito all'interno di uno di questi codici. Ebbene, fra i codici Ateco che sono che hanno esordito qualche giorno fa, il primo di aprile, perché regolarmente vengono aggiornati, alcuni vengono aboliti, altri inventati, insomma, ce n'è uno che riconosce ufficialmente e esplicitamente le attività relative alla prostituzione, servizi sessuali e non solo, diciamo, sostanzialmente attività volte allo sfruttamento della prostituzione, cosa che sarebbe teoricamente, stando alla legge, ancora un reato. E quindi questo ha provocato, diciamo, grandi dibattiti, grandi polemiche, e se ne parla. Ecco, forse questa è l'altra notizia del giorno, oltre alle mille questioni che leggeremo riguardo ai dazi. Detto questo, andiamo a iniziare con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera: Cina, dazi al 145%, cade Wall Street. La battaglia commerciale di Trump, il post prima della tregua su Donald all'ombra dell'insider trading. C'è anche, diciamo, fra le varie cose di questioni di cui si discute, c'è anche l'idea che si sono fatti molti, che dietro dietro la retromarcia rapidissima di Trump, che ovviamente ha creato un effetto rimbalzo, ci potrebbe essere anche una qualche forma di insider trading, cioè quella pratica per cui si usano informazioni riservate per fare speculazioni di borsa. Un reato, sarebbe un reatissimo se compiuto addirittura dal presidente degli Stati Uniti d'America. Sono un po' perplesso personalmente su questa cosa, perché mi pare che tutto ciò dovrebbe prevedere una razionalità e un'organizzazione delle proprie posizioni che in questo momento non vedo, però insomma la possibilità sicuramente c'è. Ancora Bruxelles, pausa di 90 giorni sulle tariffe, bene le borse, Milano a più 4,73% e ancora il tycoon, quindi sempre Trump, tratteremo con l'Unione Europea, non con i singoli paesi, quindi è sempre stata la posizione granitica dell'Unione Europea che adesso Trump ha fatto proprio, ha dovuto fare proprio, del resto insomma è difficile trattare singolarmente con i paesi che fanno parte di un'unione doganale e monetaria. Però ci siamo arrivati. Quindi c'è un'intervista a Manfred Weber del Partito Popolare Europeo, insomma un pezzo da 90, il presidente del Partito Popolare Europeo, il capogruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento Europeo e fa parte del partito che attualmente esprime il cancelliere tedesco. L'Europa è forte, resti unita nel negoziato con gli USA. E poi Rita Querce, la ricerca di sbocchi commerciali, le imprese italiane e i timori dell'invasione di merci cinesi. Quindi abbiamo un molto succoso commento di Federico Rampini dal titolo L'ex amico a Pechino. Rampini ricorda come nonostante gli attuali dissapori, ma fra Cina e Stati Uniti c'è una lunga storia di ottime relazioni commerciali ed economiche che risale addirittura alla fine degli anni Ottanta. Lo storico britannico Adam Tooze, scrive Federico Rampini, osserva con ironia: di colpo il fatto che a divorziare siano solo le due economie più grandi del mondo, America e Cina, viene accolto con un sospiro di sollievo. È vero. Si riferisce alla strana tregua annunciata da Donald Trump, per cui sul resto del mondo restano solo dazi al 10%, mentre solo la Cina viene colpita da tasse doganali 14 volte superiori. In tanti mercati sono ansiosi, gli investitori si chiedono se ci sia del metodo in questa follia, governi alleati e imprese implorano qualche certezza per il futuro. Solo una cosa al momento sembra sicura: tra Washington e Pechino il gelo permane. Siamo tornati alla casella di partenza, al ground zero delle guerre commerciali. Dagli anni Ottanta, all'inizio del millennio, fu l'establishment americano, Clinton e Obama democratici, più il goda del capitalismo industriale e finanziario, a scommettere sulla Cina. La classe dirigente USA volle integrare la Repubblica Popolare nella globalizzazione, prevedendo benefici immensi, una forza lavoro a buon mercato a cui affidare la fabbrica del pianeta, un vasto mercato da conquistare, la nazione più popolosa da attirare nella propria sfera geopolitica con una speranza di democratizzazione. E poi l'articolo, il commento prosegue a pagina 34, ora tutto non lo possiamo leggere, ma Rampini insiste giustamente sul fatto che queste buone relazioni economiche, partite come qualcuno ricorda con la leggendaria diplomazia del ping pong di Richard Nixon, poi sono andate avanti a lungo, ecco. E è il momento attuale, quello difforme dal solito, non il passato, evidentemente. Comunque, questo per le questioni daziarie. Poi abbiamo, il Papa che è stato accompagnato a San Pietro in poncio e pantaloni scuri, senza l'abito talare, quindi tutti a fotografare, giustamente. È sempre economia, svolta di Prada che compra Versace per 1.250 milioni di euro, una pagina storica secondo i diretti interessati. E infine la vicenda, diciamo, del nuovo codice Ateco per la prostituzione. L'Istat vara il codice per i servizi sessuali, le escort fra le attività economiche. Così il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, l'accento in questo caso è tutto su Wall Street che va male, a differenza delle altre borse internazionali. Wall Street a picco, non crede a Trump, torna giù la borsa USA, volano le europee, il dollaro sotto pressione, dazi alla Cina al 145%, ma è tregua con l'Unione Europea che congela risposta. Poi anche qui su Donald l'ombra dell'insider trading, scrive Paolo Mastrolilli, e ancora un'intervista a Charles Kupchan, politologo ed ex consigliere di Barack Obama, che dice: il tycoon senza un piano alle elezioni di midterm sarà sconfitto perché la gente sentirà gli effetti della crisi. Oddio. Vendere la pelle dell'orso a neanche 100 giorni dalla presa di possesso della Casa Bianca, forse un pochino prematuro, comunque vedremo. Pure qua abbiamo il Papa in poncio, oppure qua abbiamo Prada che compra Versace e la Maison, ma che oltre ad essere una Maison di moda, diciamo, è un grande marchio industriale, e torna italiana. Questa è la prima pagina di Repubblica. Poi La Stampa, in maniera come dire un po' ironica, titola Trump, la scoperta dell'Europa, e qui si torna al capolavoro di Pascarella, che invece era la scoperta dell'America. Von der Leyen sospende il bazooka per 90 giorni. Il bazooka sarebbe l'insieme di misure che erano già state approntate dall'Unione Europea per rispondere ai dazi. E la Casa Bianca riapre il dialogo anche con Pechino, non tratto con i singoli stati dell'Unione Europea, dice il presidente USA, ma Wall Street non si fida e i mercati ballano. Poi ancora un'intervista al premio Nobel dell'economia 2001, Michael Spence, così rischiamo la nuova guerra fredda. Un'altra intervista alla vicepresidente esecutiva della Commissione Europea con delega alla sovranità tecnologica, Henna Virkkunen: non cambieranno le regole sulle big tech, diciamo di questo bazooka preparato dall'Unione Europea. Si prevedevano tre tranche, la prima che sarebbe entrata in vigore oggi, era insomma abbastanza all'acqua di rose, c'erano le Harley Davidson, i Levis, ma insomma niente di troppo esagerato. Se ce ne fosse stato il bisogno si sarebbe andati a una seconda tranche molto più pesante fra un paio di mesi, ma il vero problema in caso di guerra commerciale a oltranza sarebbe stata per la fine dell'anno la messa sotto attacco da parte dell'Unione delle grandi compagnie dell'information technology, sostanzialmente, e quello sì, sarebbe stata insomma una cosa enorme. Poi c'è un'intervista tutta pagina a una ragazza a processo ad Asti per omicidio volontario, per aver ucciso il padre. L'ho fatto per difendere mia madre. C'è tutta il pregresso di questa storia, l'inferno degli stupri a 13 anni, scrive Elisa Sola, la droga, il buio e le violenze. E ancora Viola Ardone che scrive: se solo la scuola può salvare le ragazze dalla paura di parlare. Così la prima pagina della Stampa, ancora per quanto riguarda i quotidiani nazionali, il Messaggero. Qui è sempre dazi, ma l'attenzione è sui rapporti sino-europei. Sui dazi l'Unione Europea tratta con la Cina. Bruxelles avvia un tavolo con Pechino sulle auto green e con gli Emirati Arabi sul libero scambio. Sospese le tariffe agli USA dopo il dietrofront di Trump che avvisa. Non negozierò con i singoli stati. Avvisa, diciamo, prende atto. La cosa interessante è che in questo... una settimana fa era finita la globalizzazione e però diciamo queste misure che poi sono quasi tutte rientrate da parte della Casa Bianca nei fatti stanno portando a implementazione dei processi di globalizzazione. Il trattato fra Unione Europea e Mercosur, che era su tutta una serie di dettagli importanti, impantanato da secoli, si è ormai sciolto e verrà firmato definitivamente a breve. E una serie di importanti connessioni economiche che poi come sempre diventano anche politiche sono state registrate dalla von der Leyen nei paesi dell'Asia centrale qualche giorno fa. È in arrivo, e anche quella sarà una vicenda enorme, un accordo fra l'Unione Europea e l'India, e insomma la famosa eterogenesi dei fini, qui però fini che vanno nella direzione esattamente opposta a quella iniziale, a quella che si pensava inizialmente. E poi niente, c'è il Papa col poncio e possiamo anche andare serenamente avanti. Allora, che cos'altro? Direi il Manifesto. Il Manifesto probabilmente è l'unico quotidiano che oggi non apre sui dazi, ma sull'Ucraina. Stallo e strisce, scrive il Manifesto. Non c'è nessuna tregua in Ucraina, nessun accordo USA-Russia e nessun piano Europa, se non armarsi fino al collo. A vuoto anche la nuova riunione dei volenterosi di Starmer e Macron. Senza l'impegno di Trump non si può andare avanti, ammesso che qualcuno ancora gli creda. Beh, ma la tregua, diciamo, non c'è mai stata, ecco. E ne scrive, come sempre, molto attentamente Sabato Angeri, a pagina 2, le carte false del tycoon e la guerra vera. Poi abbiamo l'Albania. Posti vuoti in Italia, Massi va in Albania, 40 irregolari pronti per il trasferimento nel CPR oltremare, non ce n'era bisogno. E ancora, vabbè, sui dazi c'è un intervento di Filippo Barbera, solo la destra economica frena la destra politica. Fulvio Vassallo Paleologo parla della Corte Costituzionale che si esprime sui trattenimenti degli stranieri espulsi o richiedenti protezione internazionale. Sui diritti dei migranti la Corte frena il governo. E ancora le brevi, Chiara Cruciati dalla Palestina, in cella a 13 anni torna libero Hamed Manasra, e i dati Istat sulla produzione industriale, altro record negativo. Così la lettura del manifesto, della prima pagina del Manifesto. Dal Manifesto ad Avvenire, qui ritorniamo ai dazi, voglia di trattare. Qui invece siamo sulla Hollywood anni 70. Dopo lo stop di 90 giorni sui dazi deciso da Trump, anche l'Europa ferma le contromisure. Tariffe e tensioni restano alte sull'asse USA-Cina. Da Pechino si al dialogo, ma con rispetto. Poi poi di forme rispetto alla maggior parte, anzi a tutti gli altri quotidiani. Abbiamo intanto manca la foto del Papa col poncio, e questo fa onore a Avvenire, e poi c'è un reportage sul Myanmar, sulla Birmania. Il peggio non è passato, scrive Avvenire. Le vittime sono 3.600, le vittime dirette, perché poi sono tutte quelle indirette, qui andiamo su ordini di cifre pazzeschi. L'emergenza ora è sanitaria, gli aiuti in quattro fasi, dice la Caritas. E poi mi pare basta per quanto riguarda la prima pagina di Avvenire. Il Sole 24 Ore, che non possiamo non citare, insomma, in questi giorni: escalation con la Cina, Wall Street crolla, i democratici USA chiedono di indagare sull'insider trading di Trump. Rimbalzo dei listini europei, anche l'Europa sospende le contromisure per 3 mesi. Per il segretario al tesoro Bessent, sui mercati non c'è nulla di strano. Beh, considerato che è un fedelissimo di Trump, non c'è da stupirsi. Il presidente Trump auspica l'intesa con Pechino per aumenti dazi al 145%. E poi ancora, il petrolio cala, e questo calo penalizza Arabia Saudita, Russia e Stati Uniti. E quindi sarà felice Trump, sarà felice Putin, fra le altre cose. E tutto questo mentre Pechino sfodera l'arma valutaria, lo yuan ai minimi sul dollaro, ma poi rimbalza. A proposito di arme valutarie, mi pare che non tanti, o almeno non abbiano segnalato, almeno forse non è stato segnalato con la dovuta attenzione, che probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha costretto Trump a tornare indietro sia stata una piccola vendita da parte del Giappone di titoli di Stato statunitensi. Perché, diciamo, quello di cui ci si scorda sempre è che il debito statunitense è in mani europee, credo che siamo i maggiori detentori di debito statunitense, cinese e giapponese in primis. E tutto questo in un ambito in cui si collabora internazionalmente va benissimo. Quando inizia una guerra commerciale, e allora ognuno giustamente fa i propri interessi, e quello è stato un avvertimento che evidentemente è stato recepito. Poi il calo del manifatturiero, attività industriale meno 0,9% a febbraio, è il 25esimo calo consecutivo tendenziale. In discesa tutte le voci dell'industria. E ancora gli esteri, perché poi il Sole 24 Ore è anche un interessante pagina esteri, non è soltanto un quotidiano economico. Tukur, in Israele protestano piloti e veterani licenziati dall'esercito israeliano. 1000 veterani dell'aeronautica militare israeliana sono stati licenziati per aver firmato una lettera chiedendo al governo di dare priorità alla liberazione degli ostaggi rispetto alla guerra contro Hamas. Intanto sugli ostaggi, secondo Trump, la liberazione è vicina, quindi immagino che ci siano poche speranze. E nel frattempo, ieri a Gaza, 30 vittime sempre in un raid dell'esercito. Ci rimangono le prime pagine dei quotidiani più attenti alle questioni giuridiche e giudiziarie. Allora, l'Unità, l'avvocato generale dell'Unione Europea sui profughi, l'ultima parola spetta ai giudici. Il governo può elencare i paesi sicuri, ma la lista non è vincolante. Ecco i rimpatri volontari, intanto è il titolo di un pezzo di Angela Nocioni e una foto veramente impressionante di un corpo di una persona martoriato. da Spari, credo. E infine l'editoriale di Piero Sansonetti, la destra più forcaiola dei grillini, diciamo una nobile tensione. Infine sulle carceri, secondo l'ONU i garanti devono monitorare i danni del proibizionismo, questo in taglio alto, così come in taglio alto c'è la festa, il Festival della Letteratura Operaia a Campi Bisenzio, Cultura e Resistenza, il Festival Operaio che Gramsci amerebbe, la firma è quella di Filippo Laporta. Ultima prima pagina per noi questa mattina è quella del Dubbio. Qui però diciamo c'è Trump e l'abbiamo visto anche altrove, e c'è la legge sul fine vita, quasi tutti d'accordo, la legge si farà, mondo cattolico, politica e avvocatura discutono alla Camera, staremo a vedere. Il titolo principale è per la NM che inciucia in transatlantico contro la riforma di separazione delle carriere, la magistratura chiede un incontro con i partiti per sensibilizzarli contro le carriere separate. Infine le carceri, abbiamo l'Italia condannata per il trattamento inumano contro il boss Morabito che era al 41 bis, e ancora in carcere sovraffollamento e suicidi, ma il DAP è ancora senza vertice. Questa la prima pagina del Dubbio, che era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano. Ci prendiamo una brevissima pausa musicale e poi torniamo con gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
El 30 de abril, Jesucristo hacía bajo de los cielos pidiendo amnistía. No, yo no soy Jesucristo García. A mí no vienen a verme los enfermos. A mí viene a verme la gente sana. Yo les pongo a todos ciegos. conocer a cuánto se margina. Un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios. ¿Cuánto más necesito convencer?
Allora, Estremo Duro, la storia di Gesù Cristo Garcia, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta. Questa è sempre Radio Onda Rossa e dalle prime pagine ci trasferiamo adesso all'interno dei quotidiani. Cominciamo col Sole 24 Ore, visto che i temi economici continuano ad essere ovviamente quelli predominanti. Pagina 2, pagina 3, dazi, Wall Street al tappeto sullo scontro tra USA e Cina, rimbalzo dei listini europei. La borsa USA torna a tremare dopo il super rally di mercoledì, il Nasdaq arriva a perdere oltre il 7% dopo l'innalzamento dell'imposizione complessiva su Pechino al 145%. E poi Lima il rosso, torna la tensione su titoli di Stato americani e dollaro, acquisti sull'oro, Piazza Affari recupera. Questa è la sintesi generale. Gli operatori di borsa si dicono spiazzati dalla volatilità, i mercati non siano un casino, di solito è l'accusa classica che si fa agli operatori di borsa di comportarsi come giocatori d'azzardo. Adesso in questi tempi curiosi che viviamo succede il contrario. Poi abbiamo in tutto questo il prezzo del petrolio e del gas che è in calo, il crollo del petrolio danneggia Russia, Arabia Saudita e Stati Uniti d'America, il prezzo a $60 al barile è un rischio, sia pure in misura diversa per tutti i maggiori produttori. Anche perché per gli Stati Uniti lo usano principalmente per uso interno il petrolio, ma Russia e Arabia Saudita sono grandi esportatori e quindi un prezzo basso è un enorme problema. Intanto Pechino sfodera l'arma valutaria, lo yuan cade ai minimi dal 2007. Non è soltanto una sfida commerciale, scrive Vittorio Carlini, in gioco la supremazia militare nell'Indo-Pacifico. Quindi a pagina 5 abbiamo questa nuova polemica che andrà avanti ancora evidentemente sul possibile caso di insider trading relativo alla repentina marcia indietro di Trump sui dazi. I democratici USA, indagini su Trump per insider trading, il Partito Democratico accusa di manipolazione. Il segretario Bessent dice che non c'è nulla di strano, ma sulle opzioni è qualche anomalia segnala anche il Sole 24 Ore. Nel frattempo le dichiarazioni di Trump continuano a essere roboanti, ci aspettano grandi giorni a Pechino, ci aspettano adesso un po' diverso. A Pechino dazi al 145%, il presidente annuncia anche tariffe del 120% sui pacchi in arrivo da Pechino. A marzo in calo l'inflazione con prezzi saliti del 2,4% rispetto al 2,8% di febbraio. E ancora la Cina intanto offre aree a zero dazi per chi investe. Ieri a Milano una delegazione cinese era presente per cercare di attrarre nuovi investimenti nell'area di Lingang. Del resto è la formula che fu utilizzata a suo tempo, ormai tanti anni fa, da Deng Xiaoping per lanciare lo sviluppo commerciale e industriale cinese. Ancora l'Unione Europea che tende la mano, sospesi i controdazi agli USA per 90 giorni, vogliamo dare una possibilità ai negoziati ma siamo pronti a reagire, dichiara la Presidente della Commissione von der Leyen. L'accordo è comune, ci sono alcuni governi come Parigi che temono il rischio per l'immagine europea di fronte a decisioni USA decisamente volatili. Che cosa segnalare ancora per il Sole 24 Ore? Nelle brevi dagli esteri c'è la Turchia, il maggior partito di opposizione turco, CHP, è tornato a manifestare a Istanbul a favore di Ekrem İmamoğlu, il sindaco della città sul Bosforo, sospeso dall'incarico dopo l'arresto per corruzione. Più di 1000 persone hanno partecipato alla dimostrazione che si è tenuta a Sisli, una municipalità di Istanbul, il cui sindaco è stato arrestato nell'ambito della stessa inchiesta che ha portato alla messa in custodia di İmamoğlu. Vogliamo giustizia nell'economia, nell'istruzione, nella magistratura, nella sanità. Questa lotta iniziata con il popolo a difesa della democrazia non si fermerà, ha dichiarato İmamoğlu in un messaggio dal carcere che è stato letto durante la manifestazione. Il maggior partito di opposizione, CHP, di cui fa parte İmamoğlu, ha annunciato che ogni mercoledì si terrà una protesta a Istanbul e nel fine settimana in altre città turche. La repressione intanto però non si ferma. Timur Soykan e Murat Aguirel, due noti giornalisti di inchiesta turchi, sono stati arrestati ieri mattina con raid della polizia presso le loro abitazioni a Istanbul, durante i quali sono stati sequestrati i loro computer, dischi rigidi e altre attrezzature digitali. Secondo quanto riferiscono media locali, i giornalisti sono stati messi in custodia nell'ambito di un'inchiesta della procura di Istanbul e sono sospettati di ricatto e minacce. Poi un approfondimento sull'Etiopia che riparte tra liberalizzazioni e venti di guerra, che ci sia un inviato del Sole 24 Ore a Addis Abeba mi pare molto significativo. Il secondo paese più popoloso dell'Africa riapre la sua economia agli investitori, ma il rilancio, scrive Alberto Magnani, si scontra con i timori di conflitto nel Tigray e di una guerra con l'Eritrea. Fra 2004 e 2018 il PIL aumentava una media del 10% annuo, poi l'espansione è stata arginata prima da crisi interne cicliche come quelle innescate da fenomeni naturali e poi dalle crisi di Covid e guerra nel Tigray. Ancora per quanto riguarda il Sole, andiamo in Italia, in industria, nel febbraio ancora giù, la flessione continua da 800 giorni, e gli autoveicoli, la produzione di autoveicoli ancora in calo, meno 33%, male la moda ma anche l'area dei macchinari, su base annua frenata del 2,7% e calo dello 0,9% nei confronti di gennaio. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda la lettura del Sole 24 Ore. Allora, dal Sole 24 Ore a questo punto passiamo al più diffuso, quindi dal più diffuso quotidiano economico passiamo al più diffuso quotidiano, diciamo, generalista, ovvero sia il Corriere della Sera. Anche qui si apre con tante pagine dedicate ai dazi, una di queste pagine è interamente dedicata alle per ora insinuazioni, ma insomma vedremo poi se ci saranno delle accuse vere e proprie sul possibile insider trading di qualche giorno fa. Donald e quel tweet, chi ci ha guadagnato? Scrive Francesco Bertolino. Comprate ora, aveva annunciato Trump. Poi la svolta: per chi lo ha seguito, guadagni del 2100%. È fortuna o qualcuno era stato avvisato? Al congresso si parla già di scandalo insider trading. Il 15 maggio i deputati dovranno rivelare i prodotti finanziari che hanno comprato in questi giorni, e quindi insomma si vedrà lì se qualcuno è stato, diciamo, più avvertito di altri. Poi la contrapposizione USA-Cina, corsa chi molla per ultimo, l'ombra della svalutazione sullo yuan. La finanza teme quella che viene definita l'arma letale di Xi, ovvero sia la svalutazione della moneta, mentre le aziende si preparano ad aggirare le barriere passando per il Sud e Centro America. Ci sono molti porti che sono controllati in maniera abbastanza ferma dalla Cina, e quello che ipotizzano in molti, sia in Cina sia negli Stati Uniti, è appunto far arrivare le merci lì e poi targettarle in qualche modo e da lì far arrivare negli USA. Intanto la dogana del Dragone smette di pubblicare i dati. Nella sezione statistiche sono scomparse le statistiche, non tutte però, solo quelle sul commercio da e verso la Repubblica Popolare. E poi tutto questo come si riverbera sull'Europa? Il muro americano cambia i commerci, rischio invasione di merci cinesi. Contro tariffe o più competitività, si chiedono le imprese. Intanto, secondo Giorgetti, gli effetti dei dazi arriveranno a partire dal secondo trimestre. Il primo era difficile, visto che è già finito. C'è anche chi, come per esempio tale Alessandra Lanza, esperta di politiche industriali, nonché manager di alto profilo, dice che in realtà la crisi è un'occasione e serve assolutamente un patto con Pechino. Allora, questo per quanto riguarda la questione dazi. Poi c'è il codice Ateco per i servizi di prostituzione. Qui, diciamo, essendo la materia, come dire, molto delicata, il Corriere della Sera ci va nel modo più cauto possibile. C'è la cronaca: l'Istat vara il codice di attività per escort e servizi sessuali, la nuova voce inserita da aprile comprende anche agenzie e locali di prostituzione che, stando alla legge, sarebbero peraltro illegali nel nostro paese. La classificazione recepisce quella europea, che include anche le attività non legali. E la parola poi va a Paolo Ciani, deputato del PD, decisamente contrario, è una scelta pericolosa per le donne vulnerabili come le vittime di tratta, a favore ovviamente un parlamentare leghista, non poteva essere altrimenti. Allora, questo per quanto riguarda la lettura del Corriere. Dal Corriere della Sera a questo punto l'altro grande quotidiano generalista, che è la Repubblica. Le prime pagine di Repubblica però non è che ci diano molto di diverso rispetto a quanto abbiamo letto finora. Ovviamente i dazi qui, diciamo, in maniera più accentuata si fa attenzione sul possibile insider trading. Si parla intanto di chi sta chiedendo indagini. C'è il senatore californiano Schiff, ex procuratore, c'è il rappresentante democratico del Nevada Stephen Horsford, che ha parlato apertamente di insider trading, ma c'è anche un miliardario, il re dei fondi di investimento, Bill Ackman, che ha accusato l'amministrazione di causare il crollo delle borse per guadagnare speculando sui bond. Insomma, arrivano da più parti, e poi la, queste accuse, e poi la, l'inviata a New York, Anna Lombardi, che parla degli amici, la TV accesa su Fox, i Bond e le folli 18 ore prima del dietro front. Pare che lo stratagemma dei repubblicani sia comparire sul canale preferito da Trump, che è Fox News, su cui pare lui sia sintonizzato H24, per fargli cambiare idea. Insomma, qui siamo un po' in ambito psichiatrico, ecco, più che politico. Questo per quanto riguarda le vicende relative ai, ai dazi. Poi ancora, diciamo, questioni differenti. Aspettate che la troviamo. C'è anzitutto, qualcuno se lo ricorderà, forse il caso Paragon. I server in Italia, si può sapere chi spiava? Il COBASIR ha ascoltato i legali della società israeliana che gestisce Paragon, che hanno per l'ennesima volta dichiarato che il software non è mai stato venduto a soggetti privati, e quindi, diciamo, chi lo usa è evidentemente un soggetto pubblico. Il contratto con i servizi resta sospeso per ora, ma le indagini, immaginiamo, ancora, ancora no. E poi anche qui la questione del codice Ateco per le prostitute, il fisco per le persone che si prostituiscono, il fisco regolarizza le prostitute, così si aiuta chi le sfrutta. Nella nuova voce, ricomprese anche le agenzie di incontro e di speed networking, lo Stato pensa alle tasse, dice una sex worker, ma dovrebbe darci prima i diritti. Parole sante. E così la lettura di Repubblica per quanto riguarda le cronache nazionali. Anche in economia c'è molta attenzione sulla ancora sui dati della produzione industriale in rosso, ormai da 25 mesi. E c'è un, a proposito delle cose che cambiano, una piccola rivoluzione nel mondo del trasporto aereo fra circa 100 giorni, a partire dal 31 luglio, le agenzie di viaggio potranno vendere anche i biglietti di Ryanair, possibilità che la compagnia aerea a basso costo ha negato tenacemente finora la maggioranza delle agenzie. Ha favorito l'accordo anche il pressing del garante dei consumatori, l'antitrust, che su Ryanair, proprio su Ryanair, nel settembre del 2023 aveva aperto un'indagine per sospetto di abuso di posizione dominante. Questa la lettura di Repubblica. Andiamo a vedere ora il manifesto, che come detto non apre sui dazi, ma apre sulla guerra in Ucraina, in particolare il lungo pezzo di Sabato Angeli, che non so se sia ancora in Ucraina, ma insomma sicuramente è stato per molto tempo inviato lì. Le carte false di Trump e la guerra vera che continua. La retromarcia sui dazi prova che bluff ai danni dei più deboli come gli ucraini. Due tregue sono state annunciate, Salvini ci ha creduto, ma la situazione sul campo peggiora. Così Sabato Angeli. Poi dopo l'Ucraina c'è l'Albania. A brevissimo i primi 40 migranti dall'Italia all'Albania, la nave militare Libra al porto di Brindisi in attesa di sciogliere le ultime incognite. A fine marzo intanto nei CPR italiani c'erano più posti vuoti di quelli disponibili nella struttura d'oltre Adriatico, ma ormai è una questione anche di immagine, e quindi si inviano persone in Albania nonostante ci sia disponibilità ampia di posti in Italia. Al momento a Jader possono essere rinchiusi in 48, più avanti saranno 144. Nel frattempo la Corte, l'Avvocato Generale della Corte Europea smonta la linea sostenuta dal governo italiano, anche se il parere orienta i giudici europei, ma non è vincolante. Ok alla definizione di paesi sicuri con eccezioni per gruppi di persone, ma nel rispetto di precise condizioni. Così questione Albania. Poi abbiamo la produzione industriale, abbiamo detto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che condanna l'Italia sul 41 bis, in cella il boss affetto da demenza, stiamo parlando di Morabito, i penalisti contro la circolare punitiva per l'alta sicurezza e la censura ai detenuti redattori, mentre Nordi annuncia come imminente la nomina del nuovo capo del DAP. E sui dazi non c'è molto da aggiungere, se non una questione che può sembrare piccola ma è significativa: la ricaduta delle tariffe cinesi, scrive il Manifesto a pagina 8, è già tangibile. Walmart, la più grande o una delle più grandi catene della grande distribuzione statunitense, quella famosa per i propri prezzi bassi, non mette più i prezzi, non indica più i prezzi, e questo è un segnale veramente veramente nefasto. E mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda il manifesto. Ultima segnalazione, però sicuramente per l'ultima pagina, dedicata al lontano Laos. Il Laos ostaggio delle bombe, scrive Linda Caglioni. Durante la guerra del Vietnam gli Stati Uniti sganciarono sul paese 2 milioni di tonnellate di ordigni, di cui un terzo è rimasto inesploso. Oggi i bambini a scuola imparano come evitarli. Questa l'ultima pagina del manifesto. Un'occhiata anche a Avvenire, che come detto in apertura ha anche esso una, diciamo, apertura diversa rispetto alla maggior parte delle altre testate, anche se poi ci si rafferma ovviamente su tutte le questioni relative ai dazi, di cui però abbiamo abbondantemente detto. C'è un lungo reportage dal Myanmar, devastato da poco da un terremoto e da decenni da una giunta militare corrotta e sanguinaria, a parte un breve intermezzo democratico, da una crisi economica endemica e da una serie di micro conflitti interni spaventosa. Solo due settimane sotto i riflettori, poi il Myanmar è ritornato nel buio, scrive Avvenire a pagina 5. Il paese annega nella tempesta perfetta. Al sisma del 28 marzo, con 3.600 vittime, si sono sommati gli effetti della dittatura, le repressioni, la guerra e lo stop USA all'assistenza. Il sistema sanitario è in ginocchio, dice Medici Senza Frontiere, ospedali inagibili, mancano farmaci, le precipitazioni aumentano, il rischio di malattie infettive. L'appello di Azione contro la fame: il mondo non si volti dall'altra parte. La giunta non controlla buona parte delle aree più vicine all'epicentro. La risposta deve partire dalla realtà e per soccorrere i colpiti si deve lavorare con i ribelli. La metà circa dei 55-56 milioni di birmani è stata coinvolta dal sisma, per capire anche la magnitudo delle conseguenze. Così l'approfondimento sul Myanmar a pagina 5, anche su Avvenire c'è molto spazio per l'Albania e c'è la presa di posizione, diciamo, esplicita, firma di Maurizio Ambrosini: scaricare le persone su paesi terzi resta solo una pseudo soluzione. L'Italia è disallineata rispetto ai maggiori partner continentali. Ancora la politica interna oggi più che altro ci restituisce i contrasti fra De Luca, Zaia e il governo. A pagina 11 si parla del futuro della biblioteca dei ciechi, fondi tagliati, scrive Avvenire, ora urge lo aiuto degli enti locali. Alla centenaria istituzione milanese manca un terzo dei finanziamenti statali necessari per la produzione di 15.000 libri di testo in braille o a caratteri aumentati. I sindaci e le province ci diano una mano, chiede il presidente. Poi abbiamo la lunga lista di morti sul lavoro, di cui parleremo anche più tardi. Un furgone investe tre operai a Bologna, uno muore. E poi anche Avvenire, come il Sole, parla di Turchia, il Rais Erdogan senza freni tira dritto, in manette due giornalisti scomodi, ancora il pugno di ferro in Turchia mentre le vacanze per ora smorzano la protesta. Così si concludono le cronache nazionali e internazionali, poi c'è la cultura e lo sport, ma insomma possiamo proseguire oltre. Prima delle cronache romane, con cui andremo a chiudere la rassegna stampa di oggi, un'occhiata al dubbio e alla vicenda della condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Così scrive Damiana Librandi: per l'ordinamento penitenziario il 41 bis ha un unico scopo, impedire i collegamenti tra il recluso e l'organizzazione criminale esterna. Accade però che il nostro paese in alcuni casi ne faccia un uso spropositato, tanto da ledere i diritti umani. La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha messo in luce i limiti di questo strumento. Giuseppe Morabito, noto come Utira Dritto, considerato a suo tempo il numero uno dell''ndrangheta, è da quasi 20 anni in isolamento severo, nonostante il progressivo deterioramento cognitivo diagnosticato. La CEDU ha ritenuto che in un contesto in cui il detenuto non rappresentava più un pericolo reale, l'estensione delle misure restrittive non fosse stata adeguatamente giustificata e per questo ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 3 che vieta trattamenti inumani e degradanti. Morabito, classe 34, quindi insomma, stiamo parlando di un 91enne, è detenuto al 41 bis dal 2004 per il suo ruolo apicale nell''ndrangheta, soffre di numerose patologie. Detenuto nel carcere milanese di Opera, ha più volte richiesto la revoca del 41 bis e la detenzione domiciliare per motivi di salute, nulla da fare. E il caso di Morabito, continua il dubbio, evidenia come il regime del 41 bis, concepito per isolare chi mantiene forti legami con il crimine organizzato, sia stato applicato in maniera uniforme, senza un'attenta valutazione delle specifiche condizioni di salute del detenuto. Nel corso del procedimento, la Corte Europea ha passato in rassegna un'enorme mole di documentazione medica e di perizie che hanno tracciato un quadro clinico allarmante: forma avanzata di demenza, di perdita di orientamento spazio-temporale, di difficoltà, se non impossibilità, di seguire le udienze. Le autorità italiane invece sono affidate quasi esclusivamente alle valutazioni dei sanitari interni al carcere, secondo cui Morabito appariva ancora lucido, collaborativo e in grado di badare a se stesso, e sulla base di queste valutazioni hanno confermato in modo regolare ogni 2 anni il 41 bis. La Corte Europea 6-1 ha sottolineato l'obbligo di una valutazione individualizzata e dinamica delle condizioni di salute del detenuto, evidenziando come le restrizioni imposte abbiano contribuito a rendere la situazione di Morabito incompatibile con il rispetto della dignità umana. Così la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sul 41 bis, altro diciamo tema, altra questione che, come in generale le questioni relative al carcere, non infiamma i cuori e gli animi, ecco, mettiamola così. Va bene, con il dubbio direi che possiamo dichiarare chiusa la lettura delle cronache nazionali e internazionali. Concludiamo definitivamente con le cronache di Roma. Allora, la cronaca romana di Repubblica apre su Piazza Augusto Imperatore, che rinasce con il Natale di Roma. Dopo 5 anni di cantiere, l'area in via di completamento, un intervento da 28 milioni di euro firmato da Cellini. Il mausoleo resta chiuso almeno fino alla metà del prossimo anno. Poi abbiamo l'assessore Veloccia che dice un po' la sua su tutto, e quindi l'evasione della Tari da parte dei ministeri e di diverse istituzioni pubbliche. Sulla Tari, evasione intollerabile, il sindaco non fa sconti ai ministeri. Nel 2024 il comune ha inviato 360.000 atti per chiedere arretrati sulla tassa dei rifiuti. Continueremo a vigilare. Questo è, diciamo, un incubo di tanti, le cartelle che arrivano impazzite spesso e volentieri, e poi ci sono, diciamo, questi casi di evasione istituzionale, mettiamola così. E mi pare che anche per quanto riguarda la cronaca romana di Repubblica non ci sia molto altro. Allora chiudiamo le cronache romane con il Corriere della Sera, che invece apre su edicole e cinema. Allora, sulle edicole, il comune detta ai municipi le regole per salvare le edicole, autorizzate anche modifiche della viabilità se compatibili con il codice della strada. C'era un problema, appunto, di far convivere le edicole con alcune edicole con il nuovo codice della strada, e quindi in questo modo si bypassa. Poi abbiamo il produttore Pietro Valsecchi che annuncia la riapertura dello storico cinema Apollo nel 2026. Crescono le adesioni all'appello di Valsecchi, che ha incassato il sostegno del Campidoglio. In quello spazio convivranno libri, mostre, musica, divertimento e dialogo tra generazioni. Ora, questa è un'iniziativa privata assolutamente lodevole, quindi ognuno con i suoi soldi fa quello che vuole. Sarebbe bello fare un ulteriore sforzo e, oltre a un bel cinema storico del Esquilino che riapre e che si va a affiancare a altri cinema storici del Pigneto, della Garbatella o di altri quartieri molto belli, insomma, ma sempre semicentrali o paracentrali. Si potrebbe anche immaginare, come dire, un progetto del genere anche più in là, e dove forse ancora più importante e necessaria la presenza di cinema e presidi culturali. È isto mai che qualcuno ci sta a sentire, tanto cinema da rimettere a posto ce ne stanno proprio a bizzeffe. Allora, direi che non c'è altro anche per il Corriere, e allora quando sono le 9:49 minuti primi noi possiamo dichiarare chiusa la nostra rassegna stampa mattutina. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento come sempre domani intorno alle ore 9, dal momento che è sabato. Domani breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguo della mattinata.
Strings. A young girl hocks her wedding rings down Lane Street. Down the alley, the eyes swagger through. Picked up a step down, turning blue. The local kids were sniffing glue. There ain't much else for kids to do down Lane Street. Father with green pants and ice cold beer, I shop. Well, Father John's got a crap again. He's drinking.